Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Commenti a sfondo sessuale in sala operatoria e domande inopportune durante i colloqui di assunzione. È successo al civico di Lugano, l'ente ospedaliero ha già preso provvedimenti. Al Tribunale federale fa ancora discutere la relazione tra due giudici. Non c'è una procedura univoca per gestire la situazione. Lui continua a lavorare, lei è stata sospesa. Prolungato di ulteriori 45 giorni il cessato il fuoco tra Libano e Israele, ma in realtà le violazioni sono continue, soprattutto da parte di Tel Aviv. Donald Trump non vuole l'indipendenza di Taiwan. Il presidente americano lo ha dichiarato poche ore dopo aver incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. E per lo sport, bel esordio ieri della Svizzera ai mondiali di hockey. Stasera si cerca la continuità contro la Lettonia, che per l'allenatore Cadieu non va sottovalutata. Un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero conferma di aver preso provvedimenti, un caso di cui ci parla Gian Robbiani.
Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata stamattina dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte, ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
Situazione sempre più complicata per i due giudici del Tribunale federale che hanno avuto una relazione sentimentale. La perizia esterna sul loro caso non è ancora pronta, ma la Corte ha chiarito che un legame simile può violare le linee guida interne. Stupisce intanto che sia stata sospesa temporaneamente solo una delle persone coinvolte, la giudice donna. Più dettagli nel contributo di Alan Crameri.
Da una parte c'è la legge, chiara in apparenza ma con un margine d'apprezzamento. Al Tribunale federale due giudici non possono convivere stabilmente. La relazione, resa pubblica dalla Weltwoche due settimane fa, potrebbe quindi essere legale se si dimostra che non era stabile. È durata meno di 2 anni e i due non convivevano. Ma oltre alla legge ci sono le regole interne, chiamate consuetudini in uso. Ora la Corte plenaria del Tribunale federale chiarisce che una relazione sentimentale tra due membri di principio non è ammessa. I giudici, si legge in un comunicato, devono evitare comportamenti che possono compromettere la fiducia nella loro indipendenza e imparzialità, nonché alla reputazione del Tribunale. E l'indipendenza va garantita anche nei rapporti coi colleghi, in particolare se fanno parte della stessa Corte. Le due persone sotto osservazione, va detto, in effetti non hanno mai collaborato su singole sentenze. Sarà quindi la perizia esterna, attesa per la fine di giugno, a chiarire meglio i limiti. Intanto colpisce che le conseguenze non siano uguali per tutti. Come rivela l'NZZ, la donna è stata sospesa, l'uomo no. Spiegazione: il presidente della Corte di diritto penale, dove lavora lei, interpreta diversamente la situazione rispetto al presidente della Corte di diritto pubblico, dove lavora lui. Al di là della relazione in sé, l'attenzione pubblica quindi si sposta anche su come il Tribunale federale sta gestendo il caso.
In Francia ora, dove accuse di violenze sessuali stanno mettendo in difficoltà un volto e una voce molto, molto popolare.
Qui a le droit,
È Patrick Bruel, cantante e anche attore, un vero mito del mondo dello spettacolo francese, contro cui ieri ha preso posizione una nota presentatrice televisiva. Allora, Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice da Parigi, di chi stiamo parlando?
Sì, buongiorno. Ha un volto noto, tra l'altro una delle vittime presunte di Patrick Bruel. Parliamo di Flavie Flamand, che è una conosciuta presentatrice televisiva qui in Francia. Flavie Flamand che ha scelto di comunicare tramite Instagram la sua decisione di denunciare per stupro Patrick Bruel. Sentite le parole che ha usato. Ho un appuntamento con il mio passato. Un uomo ha saccheggiato la mia adolescenza e quest'uomo è Patrick Bruel. Perché i fatti risalirebbero al 1991, quando Flavie Flamand aveva solo 16 anni. La donna racconta di essersi recata a casa di Patrick Bruel per poi svegliarsi in stato confusionale dopo aver bevuto un tè, mentre il cantante le riallacciava i pantaloni sul letto. Ecco, secondo Flavie Flamand, il cantante le avrebbe poi confermato, anni dopo, che tra loro quella sera c'era effettivamente stato un atto sessuale. Patrick Bruel e i suoi legali respingono le accuse al mittente. La versione del cantante è molto diversa. I due avrebbero avuto sì vari incontri, una relazione occasionale, ma sempre consensuale.
Questo è il caso singolo di questa nota presentatrice, che però è solo l'ultimo di una lunga lista. Le denunce contro Bruel, Annalisa, sono state tante in questi ultimi mesi.
Sì, ormai sono una trentina le donne che nelle ultime settimane hanno testimoniato contro di lui o addirittura avviato procedimenti legali per presunti atti di violenze sessuali. Il cantante è anche nel mirino di un'inchiesta in Belgio, dove una giornalista afferma di essere stata vittima di un tentativo di stupro a Monaco nel 2000. Patrick Bruel continua a negare tutte le accuse. Per lui non c'è mai stato obbligo o violenza nelle sue relazioni amorose o sessuali. In Francia però non tutti credono alla sua versione dei fatti. Domenica scorsa decine di persone si sono radunate davanti a un hotel di proprietà del cantante per portargli un messaggio scritto a caratteri cubitali su uno striscione. Stupratore, noi ti vediamo.
Sono ancora senza esito le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subitaliani dispersi durante un'immersione alle Maldive. La Guardia Costiera Maldiviana ha inviato dei sommozzatori specializzati nelle esplorazioni di caverne in profondità. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Da una prima verifica la sua bombola era vuota, si ipotizza quindi che il gruppo sia rimasto bloccato nella grotta e abbia finito l'ossigeno. Un prolungamento del cessate il fuoco per altri 45 giorni. A Washington, Israele e Libano hanno concordato un allungamento della tregua in corso, che però viene violata costantemente, soprattutto dallo Stato ebraico. Allora, Michele Giorgio, collegato in diretta, che cosa significano questi 45 giorni in più di un cessate il fuoco che in sostanza in realtà tale non è?
Sì, buongiorno. Questi 45 giorni indicano soprattutto la volontà degli Stati Uniti, che stanno mediando in questa trattativa tra Israele e Libano, di portare i due paesi ad una intesa contro Hezbollah. È abbastanza chiaro che da parte dell'amministrazione Trump ci sia questa intenzione, in modo che Beirut e Tel Aviv possano concordare una linea comune nei confronti del movimento sciita. D'altra parte la stessa delegazione libanese ha confermato che è stato raggiunto anche se non un accordo, comunque una prima intesa di sicurezza con Israele. Quindi diciamo da parte americana si va su quella strada pensando di poter arrivare a qualche risultato. Sta di fatto comunque che dobbiamo tenere conto anche del fatto che comunque il governo di Beirut non sembra in grado di disarmare o di fermare Hezbollah, che invece prosegue la sua guerra contro Israele, e allo stesso tempo vediamo Israele che continua bombardamenti pesanti in Libano, anche nelle ultime ore altri 6 morti, e nei giorni scorsi le autorità libanesi hanno parlato di decine di libanesi uccisi, in gran parte civili, da parte di Israele. In tutto questo aggiungiamo anche Gaza, Gaza, perché poco fa un funzionario da Hamas in via ufficiosa ha confermato che effettivamente Israele ha ucciso il comandante militare del movimento islamico palestinese Zedin al-Haddad insieme ad altre 7 persone, 30 feriti in un bombardamento aereo molto pesante.
Abbiamo sentito da Michele Giorgio che si sta muovendo anche la diplomazia americana, appunto, e Donald Trump proprio poche ore fa si è espresso anche su Taiwan dopo la sua recente visita in Cina. Non sto cercando che qualcuno diventi indipendente, ha affermato il presidente statunitense in riferimento proprio all'isola che per Pechino fa parte del territorio cinese e il cui status è stato citato durante il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping. Sentiamo i dettagli con Chiara Savi.
Viene definita ambiguità strategica quella che da sempre Washington mantiene riguardo all'indipendenza di Taiwan. Non l'appoggia, ma sostiene la sicurezza dell'isola sulla base di una legge votata dal Congresso nel 1979 e lo fa con robuste vendite di armi. Quindi le parole di Donald Trump in un'intervista preregistrata a Fox News poco prima di lasciare Pechino vanno lette in questa direzione. Non spingo affinché qualcuno diventi indipendente e poi dobbiamo farci 15.000 chilometri per fare la guerra. Taipei e Pechino devono calmarsi. Le autorità di Taipei hanno evidentemente reagito affermando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente. Ma al di là delle dichiarazioni dovute, in ballo per Taiwan c'è la preoccupazione riguardante la sorte del pacchetto da 14 miliardi di dollari in armamenti americani destinati all'isola. Una vendita che necessita del via libera da parte del presidente Trump. Il pacchetto non l'ho ancora approvato, vediamo che cosa succederà, potrei approvarlo oppure no. Proprio quel vediamo che cosa succederà lascia intendere che il pacchetto in questione possa diventare merce di scambio con Pechino, che considera Taiwan una sua provincia e che aveva messo in guardia Donald Trump nella sua recente visita su come gestire lo spinoso dossier. Taiwan teme di veder sfumare la transazione se la Cina decidesse di venire incontro agli Stati Uniti su altre intese commerciali, dagli aerei alla soia alle terre rare, accordi tanto cari a Washington.
E Trump nelle ultime ore ha anche annunciato che durante un raid in Nigeria è stato ucciso un importante esponente dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, questo è il suo nome, è indicato come numero 2 dello Stato Islamico a livello mondiale. L'operazione è stata condotta dall'esercito nigeriano in collaborazione con le forze armate americane. È da dicembre, insomma da diversi mesi, che i due paesi portano avanti missioni congiunte contro gruppi armati musulmani in Nigeria. E resta confusa la situazione politica nel Regno Unito. Il governo laburista è scosso dalle critiche esterne, ma anche dagli scontri intestini dopo la cocente sconfitta nelle elezioni locali della scorsa settimana. Il paese però vive da tempo una situazione difficile, con un'economia che cresce poco e larghe fette di popolazione in difficoltà finanziaria. Ed è questo il tema del nostro podcast. Con Loretta Dal Pozzo abbiamo cercato di capire quanto profondo sia il malcontento nei confronti del premier Starmer e perché è stato punito alle urne.
Sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede per esempio al cittadino medio la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi 2 anni, la risposta non è mai positiva. E la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante 2 anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri, quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
La crisi dell'impero, il Regno Unito del dopo Brexit è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori. L'ho trovato su App e Play RSI e sulle principali piattaforme audio e in onda tra poco alle 13.30 su Rete 1. A 40 anni di distanza e alla vigilia di una nuova edizione della Coppa del Mondo, anche al Festival di Cannes si parla della storica partita di calcio tra Argentina e Inghilterra che vide Maradona protagonista assoluto. Un documentario racconta infatti gli antefatti e i momenti che hanno reso indimenticabile quell'incontro. L'inviato a Cannes è Alessandro Bertoglio.
Ci sono momenti che entrano diretti nella storia, quella con la S maiuscola, anche in ambito sportivo. Ed è questo il caso raccontato qui a Cannes nel film The Match, dei registi argentini Juan Cabral e Santiago Franco. La storia è quella della partita del 22 giugno 1986 allo Stadio Azteca di Città del Messico, quarto di finale della Coppa del Mondo. In campo Argentina e Inghilterra. Nessuno poteva immaginarsi che quella sarebbe stata la partita del gol della mano de Dios e del gol più bello di sempre. Come è nata l'idea di questo documentario ce lo spiega uno degli autori, Juan Cabral.
Abbiamo ottenuto i diritti del libro El Partido di Andrés Burgo e parlando con lui del film è nata la domanda: quando inizia una partita e quando finisce? Per noi era come dire che per Argentina e Inghilterra non si tratta solo di calcio. C'è stata una guerra 4 anni prima tra i due paesi e prima ancora c'è stato un grande concerto dei Queen nel quale hanno chiamato Maradona sul palco e con Freddie Mercury si sono scambiati le maglie. Quest'anno saranno passati 40 anni e l'effetto a catena di quella partita pare essere infinito. Cambiando una parola puoi chiederti quando inizia il conflitto, quando finisce. Il film vuole trascendere l'evento sportivo ed essere un esempio per la vita perché a volte le culture o i paesi non riescono nemmeno a parlarsi.
Ovviamente a questo film mancano le parole di prima mano del re di quell'incontro, Diego Armando Maradona. Chissà quante volte durante le riprese è stato evocato il suo nome.
Lo abbiamo chiesto anche a Jorge Valdano. Chissà cosa avrebbe detto a Peter Shilton se Diego fosse stato qui. E lui ci ha detto che sarebbe venuto sicuramente a girare e di certo avrebbe fatto qualche scherzo. Diego era una persona molto umana che desiderava sempre dare affetto. Questo film è anche un omaggio a lui per dire grazie per tutte le belle cose che ha fatto per il calcio e per noi in Argentina.
For football and for us in Argentina.
Chiudiamo qui il radiogiornale, la parola al collega dello sport. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.